Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Ringraziamo ancora il Signore per la libertà e il privilegio che ci dà di radunarci insieme, ricordando l'opera sua nelle nostre vite, nei nostri cuori. Farò brevi meditazioni, brevi pensieri che il Signore ha suscitato nel mio cuore già da molto tempo. Queste vengono da una situazione che è sotto gli occhi di tutti e che pongono a noi che siamo figli di Dio e cristiani delle serie interrogazioni di fronte a quello che sto per dirvi, cioè una società che sta andando sempre più in sfacelo. Di chi la colpa? Certamente dell'uomo, ribelle e ingrato al Signore e ai suoi comandamenti. Certo è che purtroppo tocca anche le nostre vite, questa società così in sfacelo. Le tocca perché suscita a noi, comunque che lo vogliamo o no, perché lo proviamo tutti i giorni, paure. Paure incontrollate. Abbiamo paura di perdere quello che abbiamo nelle nostre mani. Temiamo il prossimo. Siamo intolleranti per certi versi verso il prossimo. E questo viene purtroppo da, come dicevo prima, da una società che ha suscitato e ha iniettato nell'uomo la paura del tutto, l'insicurezza, l'intolleranza. Ecco, e qui vorrei cominciare il mio dire. E lo faccio perché il Signore in questi giorni mi ha messo due brani nel mio cuore. Il primo lo troviamo in Matteo, al capitolo 25, versetti che vanno dal 31 al 46. Quando il figliol d'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: «Venite, voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re risponderà loro: «In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: «Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste». Allora anche questi gli risponderanno dicendo: «Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete, o essere straniero, o nudo, o ammalato, o in prigione e non ti abbiamo assistito?» Allora risponderà loro: «In verità vi dico che in quanto non l'avete fatta a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me». Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Dicevo che leggendo proprio questi passaggi, dove veramente ci sarebbe da dire tanto su ogni tratto in cui il Signore parla, è quello che colpisce più di tutto è la parola straniero, perché è qui che vorrei concentrare i miei pensieri, le mie brevi riflessioni, perché purtroppo noi viviamo una società dove lo straniero è mal visto. Queste migrazioni purtroppo costituiscono, io dico purtroppo perché anche la classe dirigente politica non aiuta in questo, costituiscono un fenomeno che sempre più si va diffondendo a macchia d'olio e che interroga e pone di fronte anche a noi che siamo cristiani delle profonde riflessioni. È un segno anche degli ultimi tempi, come il Signore poco prima di questo capitolo ce lo ricorda in Matteo 24, 7-8. Investe certamente realtà sociali e purtroppo, proprio perché dicevo prima, la nostra classe politica, non faccio distinzioni, perché l'ho detto all'inizio, l'uomo è così, investe anche questo nostro paese. Ma quello che è più preoccupante è che dà isterismi razziali. E a me quello che mi preoccupa soprattutto è che la gioventù di oggi va dietro anche a questi isterismi razziali. Ed è veramente sconvolgente, perché le mie orecchie lo hanno sentito, non c'è più tolleranza verso nessuno, a maggior ragione verso lo straniero, l'immigrato. Colui che volente o nolente si ritrova in questa nostra società in cerca di aiuto viene spesso identificato come il malvivente, il delinquente, colui che ci viene a prendere il posto, colui che ci ruba il posto. Ma il Signore ci ricorda proprio da questo passaggio che siamo chiamati ad accogliere in modo dignitoso, con solidarietà e soprattutto usando saggezza. Stranieri, extracomunitari, immigrati, irregolari, vucum pra, clandestini, profughi, quanti termini vengono usati verso queste persone? Purtroppo vengono usati anche per separarli. Vengono emarginati. Che non sono del nostro paese, non sono italiani, quindi devono in qualche modo ritornare al loro paese. Non appartengono a questa comunità europea, quindi dicono: perché calpestate le nostre strade, i nostri diritti, il nostro lavoro, la nostra certezza, la nostra sicurezza? Purtroppo si tratta sempre di un esercito che sta ingrandendo ogni giorno di più. Sembra che non abbia fine, ma questo rientra, come dicevo prima, a un po' quello che saranno gli ultimi tempi, nazioni contro nazioni, guerre su guerre. Tensioni, paure collettive, tanto da infondere, purtroppo, è quello che mi preoccupa di più nell'opinione pubblica, la generalizzata e deprecabile equazione immigrato uguale delinquente. È vero, si fa presto a dire sì, ma si fa troppa erba, di un'erba si fa un fascio enorme. È vero. Però anche da dire che non è vero che sono tutti delinquenti, che non è vero che sono portati, che sono venuti tutti a portare la criminalità tra di noi. Mentre io invece dico è vero ed è inderogabile per questo stato di diritto. Il dovere delle forze dell'ordine e della magistratura individuare, certo, giudicare ed espellere dal territorio facinorosi e delinquenti, sia che siano immigrati, sia che siano stranieri con permesso, sia che siano italiani. Vanno individuati, arrestati, giudicati, incarcerati. Ma gli altri certamente meritano comprensione, rispetto e solidarietà. Quel rispetto e quella solidarietà che anche la televisione ci ricorda, molti italiani sono andati a cercare all'estero nel momento del bisogno, immigrati per trovare lavoro. Tuttavia è chiaro che se arrivano milioni di persone in un paese dove l'economia purtroppo attraversa periodi difficili e la disoccupazione, ahimè, aumenta imperversa. Non è possibile qui usare la saggezza di questa nostra classe politica indiscriminata ospitalità. Si correrebbe il rischio di suscitare disordini, sommosse e di accrescere purtroppo, anche questo è un dato di fatto, le file della malavita. È indispensabile quindi che il potere politico, e qui la mia preghiera che va al Signore per questa nostra classe politica, valuti di volta in volta la situazione e indichi poi con saggezza le quote di queste persone che possono entrare con sufficienti garanzie e dignitosa accoglienza. Ma chi è per Dio? E qui incominciamo a entrare nel dettaglio di quello che il Signore ci ricorda dalla sua parola. Chi è per Dio l'altro? Non è certamente un mio fratello. Chi è per Dio l'altro? Non è certamente una persona da evangelizzare. Se a livello politico e popolare gli immigrati suscitano sconcerto, qual è l'atteggiamento che io, noi, la Chiesa del Signore deve assumere verso queste persone? Il comportamento che un figlio di Dio deve avere nei loro confronti? Io non faccio un'accusa a nessuno, ma le mie orecchie negli ambienti cristiani hanno sentito qualcosa che dovrebbe porci delle grosse interrogazioni a tutti noi. Non dimentichiamo che lo straniero è un privilegiato agli occhi di Dio. Tanto che la condizione itinerante di chi è costretto a immigrare non solo è la costante storica del popolo di Israele, e anche di molti personaggi biblici, ma è la figura emblematica di ogni cammino interiore di fede, di ogni ascesa spirituale. Straniero, pellegrino. La storia della salvezza è costellata da queste situazioni. Abramo è costretto a lasciare il suo paese e i suoi parenti per seguire la voce di Dio. In Genesi 12:1 sta scritto: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Dopo di lui Isacco e Giacobbe. Con le loro famiglie sperimentarono lo stato di profughi, diventando per molti anni forestieri in terra straniera, come ci ricorda Genesi 28, 4, 5. Stessa sorte toccherà a Giuseppe, a Mosè, a Davide, a Geremia. Altrove la Bibbia ci rivela in più occasioni la cura e l'amore di Dio nei riguardi del forestiero. Alcuni esempi? Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto, tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra voi, tu lo amerai come te stesso. Levitico 29, 33, 34. Ancora, non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai. Perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Ancora, e qui lo vado a prendere nella Bibbia. Levitico, capitolo 19, versetto 33. Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra voi. Tu lo amerai come te stesso. poiché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio. L'Eterno ama lo straniero e gli dà pane e vestito. Deuteronomio 10:18. Vedete quante occasioni ha il Signore per richiamare l'attenzione verso l'altro, verso lo straniero. Ma anche i Vangeli ci riferiscono di questo amore divino per lo straniero. E guarda caso, i primi a riconoscere la nascita prodigiosa del Signore Gesù sono stati i Magi d'Oriente, stranieri venuti ad adorare. Sono loro, cioè gli altri, a riconoscere la presenza di Dio fatto uomo e adorarlo come re. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, prostratosi, lo adorarono. È il primo significativo segnale di quest'amore che ritornerà poi ancora più spesso nei Vangeli. Ma lo stesso Gesù è stato il più illustre degli immigrati. Tutta la sua esistenza è contrassegnata da questo stato di pellegrinazione. La sua nascita avviene durante un viaggio, uno spostamento dalla città di Nazareth ad un altro, Betlemme. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta, e ce lo ricorda l'Evangelo di Luca, capitolo 2, versetto 7. Gesù è stato per certi versi un perfetto profugo. Nacque in una stalla, perché come ci ricorda la parola di Dio, non c'era posto per lui in albergo, sempre Luca 2:7. Ancora bambino conobbe l'esperienza della fuga e dell'esilio. In Matteo 2:13-14 sta scritto: un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino e per farlo morire. Più tardi Gesù darà inizio alla sua vita itinerante per le strade della Palestina, senza casa e né morbidi cuscini. Infatti lui dirà in Matteo 8:20: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Altro straordinario esempio di chi fosse lo straniero o l'altro. Dopo la resurrezione sulla via di Emmaus, Gesù è scambiato e definito esplicitamente come forestiero. Tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? E ce lo ricorda Luca 24:18. La stessa azione salvifica di Gesù è rivolta non soltanto ai propri connazionali, ma guarda caso anche agli altri, cioè gli stranieri. Egli usa misericordia nei riguardi dei samaritani lebbrosi, ancora Luca 17:11-14, della donna cananea, Matteo 15:22-28, della samaritana adultera, Giovanni 4:1-29, e del servo di un centurione romano, Luca 7:1-10. E paradossalmente, purtroppo, molti dei suoi connazionali lo rifiutano, qualificandolo proprio come un samaritano, uno straniero, nemico della legge e del popolo ebreo. Non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio. Rivolgendosi così, lo riporta Giovanni al capitolo 8, versetto 48. D'altronde la stessa incarnazione di Gesù, la sua intera vicenda storica, altro non è che il trasferimento, il passaggio da una condizione ad un'altra, ostile, dura. È venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto. Chi è dunque più forestiero di Gesù? Ma noi? Noi siamo ancorati a questo mondo, a questa terra. Difendiamo a tutti i costi le nostre certezze, il nostro benessere, il nostro avere. O, come ci definisce la parola, siamo stranieri e pellegrini in queste terre. E siamo chiamati per questo, a dare quello che il Signore ci ha donato con grazia e tanta, tanta misericordia, dare questo nostro al prossimo. Filippesi 3:20 ci ricorda che la nostra patria è il cielo. Quindi dobbiamo considerarci come stranieri e pellegrini rispetto alla terra e agli interessi mondani. Vivere una vita santa astenendosi dalle carnali concupiscenze e soprattutto praticare il bene. Prima Pietro scriverà: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio. C'è una sequenza di chi accetta il messaggio di Cristo, e questa sequenza è uno spirito nomade. È un cammino, un itinerario di fede, un percorso spirituale umano che si apre su un orizzonte universale, ampio, e si concretizza in un interesse particolare nei riguardi di chi? Del povero, dell'indigente, dello straniero, del vucumprà, dell'immigrato, dell'emarginato. Vedete, fratelli, io credo che come Chiesa noi siamo chiamati a concentrarci più che su noi stessi, è bene concentrarci sull'esterno, perché i problemi veramente in questa società sono moltissimi, enormi, che preoccupano, ma non dovrebbero spaventarci. Non devono preoccuparci a tal punto da dire non possiamo fare più niente, perché il messaggio della salvezza può essere usato allungando la mano verso il prossimo, non tirandola indietro, non evitando. E poi ci andremo all'ultimo quando leggeremo l'altro passaggio che Gesù ha lasciato nei Vangeli. Perché questo cristianesimo supera le appartenenze di razza, di nazione, di colore, ma anche di classe, di condizione e di sesso. E questo ce lo ricorda Paolo in Galati 3:28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. E Pietro, ancora nel suo messaggio rivolto ad alcuni stranieri pagani, afferma: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Davanti a Dio ci troviamo dunque con la medesima condizione, quella di essere stranieri e pellegrini in questa terra, perché la nostra patria è celeste, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Cristo Gesù, il Signore. E mi avvio alla conclusione. Doppia cittadinanza. Possiamo definirci immigrati noi in questa terra? Possiamo definirci appartenenti a due patrie? Certo che sì, ma prima quella celeste e poi quella terrena. Il cristiano è stato definito come uno straniero con permesso di soggiorno. Il Signore ci permette oggi di vivere su questa terra affinché portiamo frutto alla sua gloria e lo onoriamo in ogni cosa che noi facciamo. Ma siamo certamente anche chiamati a rispettare le leggi del paese in cui viviamo. E nello stesso tempo, mentre questo nostro cammino va sempre più verso la patria celeste, chiedere al Signore di concederci l'onore, il privilegio e l'impegno di scorgere chi si è fermato lungo la strada e di essere pronta ad allungare questa mano. E se possibile anche rimetterlo in viaggio. Usare misericordia con chiunque ha bisogno del suo aiuto, sia esso amico o nemico, ebreo o pagano. Va e fa anche tu la stessa cosa. Se vi ricordate questa espressione che Gesù ha usato in una parabola, in Luca 10:37. Pone ancora a me oggi un'ulteriore riflessione di cui è bene, almeno per me, ma credo anche per voi, porre sempre delle attente riflessioni a che il Signore ci pone nel nostro cuore delle riflessioni, certamente, ma poi non solo riflessioni, anche azioni. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse, e qui concludo. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, nella legge cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse, hai risposto esattamente. Fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada. E lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure il Levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi le mise sulla propria cavalcatura. Lo condusse in una locanda, ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese due denari, li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quali di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli gli rispose: Colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: Va e fa anche tu la stessa cosa. Che il Signore ci benedica e ci sostenga e ci apra questa nostra visione verso questo mondo così tanto bisognoso del messaggio dell'amore e della misericordia di Dio. Amen.